Lunedì 17 agosto, ventesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il popolo del Signore è la sposa del suo Dio, del suo Creatore. È però una sposa infedele. Con i molti idoli delle nazioni ha tradito il suo sposo, sempre fedele e sempre pronto al perdono e all'accoglienza, alla misericordia e alla pietà. Cosa dovrà fare il Signore perché la sua sposa ritorna a Lui? Già il profeta Osea lo aveva pronunciato qualche secolo prima. La via per il ritorno è una sola: riportare la sposa nel deserto e parlare nuovamente al suo cuore. Il deserto è la dura schiavitù babilonese. Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la Valle di Acqua in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno l'oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, e non saranno più chiamate per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici e gli uccelli del cielo e i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno l'oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e queste risponderanno a Israele. Io li semerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata. E a non popolo mio dirò, popolo mio, ed egli mi dirà, mio Dio. Osea 2:1-25. Questa profezia si compie nella Chiesa, che è la sposa di Cristo Signore. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio ci ha acquistato perché proclama le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Prima Pietro 2:9-10. Oggi il Signore vuole che il suo profeta sia un segno per tutto il suo popolo. Sua moglie morirà e lui non dovrà mostrare alcun segno né di lutto né di dolore. Ecco come il Signore parla a Ezechiele, figlio dell'uomo. Ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Perché il profeta non dovrà fare alcun lamento, non dovrà piangere, non dovrà versare neanche una lacrima? Perché il disastro sarà così grande e la via per l'esilio sarà così repentina che non si avrà il tempo neanche per seppellire quanti moriranno nelle città o nelle campagne. Leggiamo Ezechiele 24:14-24. Io il Signore ho parlato, questo avverrà. Io lo compirò senza revoca. Non avrò né pietà né compassione. Ti giudicherò secondo la tua condotta e i tuoi misfatti, oracolo del Signore Dio. Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospiri in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come era stato comandato. E la gente mi domandava, non vuoi spiegarci cosa significa quello che tu fai? Io risposi, la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio, ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io, non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ho fatto io e saprete che io sono il Signore. Come è morta la moglie di Ezechiele, dopo che il Signore ha parlato, così anche Gerusalemme morirà secondo la parola del Signore. Ezechiele sarà proprio un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Ieri come oggi, come domani, come sempre, e questo è il grande peccato dell'uomo, non crede nell'adempimento di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Oggi chi crede veramente nel profondo del suo cuore che la parola di Cristo Gesù, la parola del Vangelo, si compierà? Noi il Vangelo lo leggiamo, ma chi veramente crede in esso? Da cosa si deduce che noi non crediamo nel Vangelo? Dalla vita consacrata agli idoli della vanità, dell'effimero, del vizio, della stoltezza, dell'insipienza, del peccato. Non solo non crediamo nel Vangelo, lo aggiorniamo a nostro gusto e secondo i sentimenti di giornata. Non solo non crediamo nella parola di Cristo Gesù, neanche la diciamo integra e pura per quanti hanno desiderio di salvezza. Non solo non crediamo nella divina rivelazione, se qualcuno la ricorda così come se, senza nulla aggiungere o togliere, si viene accusati di privare il cuore della dolce speranza e della serena gioia. Così l'annuncio della parola, dalla quale nasce la vera beatitudine nel tempo e dopo il tempo, è trasformato in un messaggio di tristezza e di uccisione della speranza. Purtroppo questo accade quando il cuore abbonda di idolatria e di grande, anzi grandissima, immoralità. Oggi si sta giungendo a cose inaudite. Si dice anche che la parola di Dio è parola del diavolo. Se è parola del diavolo, adesso non va data a nessun ascolto. Se la parola di Dio è parola del diavolo, se la parola del diavolo è parola di Dio, allora dobbiamo confessare che le tenebre sono grandi, oltremodo grandi. Si compie per noi la parola di Gesù. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Matteo 6, 22, 23. La grande tenebra oggi è dichiarata grande luce. Lettura del Vangelo. Un tale oggi chiede a Gesù cosa deve fare per ereditare la vita eterna. Questo tale ha una coscienza, conosce la rivelazione, sa che per abitare domani nella tenda del Signore qualcosa la si deve pur fare. Anche il salmista si chiede ed ecco la sua risposta. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi spregevo il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se ha giurato a proprio danno, mantiene la parola. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Salmo 15:1-5. Gesù risponde che nell'eredità eterna si entra osservando i comandamenti. Quel tale assicura che in quanto a comandamenti lui è a posto. Lui osserva i comandamenti fin dalla sua infanzia. Ora il Signore gli fa un invito. Lo invita ad elevarsi in dono, in offerta. Gli chiede di fare della sua vita un'offerta al Signore per porsi a servizio del Regno di Dio. Ma per fare questo dovrà andare, vendere i suoi beni, distribuire ai poveri il ricavato. Così avrà un tesoro nei cieli, poi tornare e porsi la sua sequela. Gli disse Gesù, se vuoi essere perfetto va, vendi quello che possiedi, dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni e seguimi. Qui entriamo in un'altra modalità di concepire la relazione con Dio. Anziché vedere Dio ad esclusivo nostro servizio, ci è chiesto di pensare alla nostra vita ad esclusivo servizio del Signore, a servizio del suo regno, a servizio della salvezza di ogni uomo. Questa visione è un vero capovolgimento delle modalità abituali di vedere, pensare e credere nel nostro Dio. Da un Dio a servizio sempre dell'uomo a un sempre ad esclusivo servizio di Dio. E la perfezione delle perfezioni. Non vi è perfezione più grande. Un uomo si consegna a Dio ponendosi al servizio della salvezza dei suoi fratelli. Cosa chiede Gesù a quest'uomo? Anziché lavorare per vendere ai suoi fratelli le cose della terra, gli chiede di lasciare la terra e mettersi al servizio di Dio per fare ad ogni uomo il dono della sua verità e della sua grazia. Gli chiede di cambiare mestiere, ufficio, lavoro, occupazione. Serve sempre gli uomini, ma con prodotti differenti. Il guadagno è molto più lucroso per lui, ma quest'uomo è chiuso nei suoi pensieri, chiuso nel suo cuore. Non accoglie la proposta di Gesù, rifiuta la sua offerta. Leggiamo il testo di Matteo 19:16-22. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse, Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose, perché mi interrogo su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osservi i comandamenti. Gli chiese quali? Gesù rispose, non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onori il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse, tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udite questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Ogni proposta, ogni invito che Gesù fa agli uomini non è mai a loro svantaggio. Gli uomini lavorano per il loro profitto più grande. Gesù lavora non per il suo profitto, ma perché l'uomo abbia lui il più grande profitto. Anche quando Gesù si lascia crocifiggere e offre al Padre il suo lavoro dalla croce, fa questo lavoro per il più grande profitto degli uomini. Lo fa per la loro salvezza eterna. Se Gesù chiede a quest'uomo di vendere tutti i suoi beni, glielo chiede per liberarlo dagli affanni di questo mondo. E nella libertà da essi, lui gli avrebbe dato in guadagno 100 volte tanto. E' questo che l'uomo oggi non vuole comprendere. Gesù non lavora a suo vantaggio, lavora a vantaggio dell'uomo. Anzi, lavora per il più grande vantaggio degli uomini. Ma quel tale non comprende l'offerta di Gesù e la rifiuta. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste, possedeva infatti molte ricchezze. È giusto che si rifletta sul lavoro di Gesù Signore, ma anche sul lavoro di ogni suo discepolo. Se Gesù lavora per il più grande profitto degli uomini, non di un solo uomo, ma di tutti gli uomini, vi potrà essere sulla terra un solo suo discepolo che non lavora per il più grande profitto di tutti gli uomini? Questo vale per un papa, un vescovo, un presbitero, un diacono, un cresimato, un battezzato, un dottore, un professore, un teologo, un apologeta, ogni altro discepolo. Un cristiano potrà mai lavorare per il suo profitto personale? Sarebbe veramente meschino se facesse una cosa del genere. Un cristiano è chiamato a difendere la verità di Gesù, non a favore di questo o di quell'altro uomo, di questo o di quell'altra categoria di uomini, ma a favore di tutti gli uomini. Il cristiano non ha interesse personale da difendere. Il cristiano è schiavo della verità, è solo della verità di Cristo Signore. Un cristiano non è schiavo degli uomini. Se fosse schiavo degli uomini, non potrebbe curare gli interessi di Cristo Gesù, che sono interessi di tutta l'umanità. Il fazioso, il partigiano, lo schiavo della falsità, la menzogna, il non libero per servire solo Cristo Gesù, pensa dal suo cuore e dal suo cuore giudica e infanga ciò che vede. Ma questa non è libertà, questa è schiavitù. Un cristiano è libero di andare in croce, anzi è lo stesso che si incammina verso la croce perché sa che questa è la sola via per difendere la verità di Cristo Gesù. Verità dalla quale è la salvezza del mondo intero. Vale la pena ricordare quanto insegna l'Apostolo Pietro in difesa dell'Apostolo Paolo. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro considerata come salvezza. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data. Come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina, secondo Pietro 3, 14, 16. Un cristiano libero è salvezza del mondo, un cristiano schiavo è tristezza e tenebra per la terra e per il cielo. Un cristiano libero è servo di Cristo Gesù, a servizio del più grande profitto di ogni uomo. Madre di Dio, Vergine benedetta, insegnaci la libertà che tu hai vissuto ai piedi della croce. Amen.